È per me una gioia essere di nuovo con voi e tornare nella mia chiesa dopo alcune settimane dove sono stato assente per vacanza. Devo dire che il Signore ci ha dato veramente un tempo benedetto anche in Sardegna, in quel di Siniscola, dove abbiamo potuto godere la comunione della chiesa locale. Ma devo dire che vi siete mancati e per me è una gioia poter essere qui questa mattina di nuovo con voi, perché questa è la mia chiesa. Allora, quest'oggi vorrei condividere con voi ciò che il Signore ha posto sul mio cuore, che è di continuare ancora un altro passettino, un altro capitoletto del messaggio che ha per titolo Il donatore e i suoi doni, e siamo alla decima parte. Se vi ricordate, ormai è passato più di un mese, l'ultima volta avevamo continuato focalizzando la nostra attenzione sulla persona, sul donatore. Abbiamo cominciato, vi ricordate, già sin dall'inizio, a porre l'attenzione sul donatore, nella persona del padre, del figlio, e ora siamo giunti a meditare assieme sulla persona dello Spirito Santo. E veramente mi edifica nella parola di Dio questo messaggio, meditando su un fatto meraviglioso, di quanto il nostro Dio ci abbia donato, di quanto il Dio, sino come dice la parola, sin dinanzi alla fondazione del mondo, quando nessuno di noi ancora era sorto, abbia pensato a questo piano meraviglioso per recuperarci. Per la nostra salvezza. Questo è l'amore di Dio. Non che noi abbiamo amato Lui, ma che Dio ha amato noi. E questo è meraviglioso. Questo è Spirito di Dio, che nella parola viene definito in molti modi. E ognuno di questi termini che la parola di Dio ci dona è qualcosa su cui noi dovremmo meditare. Leggiamo Spirito di Dio nella parola. Leggiamo Spirito eterno. Leggiamo Spirito di Cristo, leggiamo Spirito del Signore, leggiamo Spirito di Gloria, leggiamo Spirito della Verità e leggiamo Spirito della Grazia. Tutte queste parole che il Signore ci dona nella sua scrittura per parlare dello Spirito Santo che Egli ci ha donato. Allora, è oramai chiaro, credo, che lo Spirito Santo, noi crediamo sulla scrittura, che lo Spirito Santo è la terza persona della divinità. Noi lo crediamo, lo affermiamo, ma è bene che leggiamo un paio di passaggi nella parola di Dio affinché questa parola sia fissata nei nostri cuori per mezzo della scrittura, perché la scrittura è la nostra somma autorità alla quale noi dobbiamo sempre riferirci per camminare nella verità, perché Cristo è la parola e la parola di Dio è verità. Allora, se noi leggiamo nella scrittura, certamente non tutti, purtroppo, credono al fatto che lo Spirito di Dio sia una persona e che lo Spirito di Dio sia Dio. Ma questo è assolutamente fondamentale, non è semplicemente un concetto teorico che noi dobbiamo imparare, come vedremo, ma il fatto di credere e ricordare che lo Spirito di Dio è Dio, e lo Spirito di Dio è una persona, ci fa pensare, ci fa ricordare nella nostra vita che noi abbiamo a che fare con Lui che dimora in noi, lo Spirito Santo. La parola di Dio in Romani 8, capitolo 8, versetto 11, dice: lo Spirito abita in voi. Allora, se lo Spirito abita in noi, sapere che lo Spirito di Dio è Dio e lo Spirito di Dio è una persona, significa che noi, secondo 1 Corinzi 3, versetto 16, siamo il Tempio di Dio. Siamo il Tempio di Dio, ma la capite la potenza di questa rivelazione? In noi abita il Signore. L'Apostolo Pietro dirà: siamo stati fatti partecipi della natura divina, perché lo Spirito di Dio dimora in noi ed è venuto a santificare questa casa dove Lui dimora. L'uomo forte è venuto a santificare questa casa. Non possiamo pensare di continuare a vivere nella promiscuità, nell'abominio, nel peccato, perché lo Spirito di Dio vuole santificare questa casa. E come vedremo, non possiamo parlare di pienezza dello Spirito se noi non camminiamo per tale Spirito. È un abominio davanti al Signore, è un affronto davanti a Dio. Ma il Signore è meraviglioso. Lui ha a cuore la nostra vita. Lui ha più a cuore di noi la nostra vita, perché la guida secondo la sua volontà, perché ci vuole purificare. Vuole purificare me, che ogni giorno vedo di quanto sono lontano, Signore, dal tuo scopo nella mia vita. Ma ti ringrazio perché tu ti sei preso cura di me e hai detto: io ti condurrò a compimento, io ti condurrò a compimento, ma io voglio camminare secondo la tua volontà. Allora, lo Spirito di Dio è Dio. Nel libro degli Atti, al capitolo 5, noi troviamo un episodio piuttosto importante della Scrittura inerentemente a questo tema. Se vi ricordate molto bene che questo capitolo tratta di Anania e Saffira, marito e moglie, che fecero qualcosa di piuttosto grave davanti al Signore, davanti al suo Dio. E se voi ricordate, avevano un possedimento, avevano un campo, un possedimento. Vendettero quel possedimento e, mentendo, tennero per loro una parte di questo possedimento. Vediamo cosa dice la Scrittura riguardo a questo passaggio. Ma Pietro disse: Anania, perché Satana, attenzione, perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo e trattenere parte del prezzo del potere? Se questo non si vendeva, non restava tuo, perché Dio non si costringe, non ci costringe a fare nulla. Ci invita, ci spinge, ma non ci costringe mai. E una volta venduto, il ricavato non era a tua disposizione. Potevi tenertelo per te, era tuo. Attenzione qua, perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Allora, se prima la parola di Dio ci ha detto perché hai mentito allo Spirito Santo e ora la parola ci dice mentito a Dio, questo ci dice chiaramente, attesta in maniera inequivocabile, e ricordiamoci questo passaggio nella nostra vita, che lo Spirito Santo è Dio, la terza persona della divinità. E questo è assolutamente importante, è importante saperlo. Non per sapere semplice, certamente per sapere cosa stiamo affermando, non possiamo affermare le verità se non avvengo, perché solo la parola è verità. Però dobbiamo ricordare che abbiamo a che fare con Dio. Colui che dimora in noi è Dio. È Dio che dimora in noi, nella persona dello Spirito Santo. Un altro passaggio nel libro degli Ebrei, nell'Epistola agli Ebrei, o libro degli Ebrei, che a me piace molto, è quello di Ebrei capitolo 10, versetto 15. Sempre inerente a questo tema. Il tema è, il contesto di cui parla l'Epistola agli Ebrei è quello del sacrificio eterno e sacrificio fatto una volta e per sempre dal Signore Gesù e dai benefici che ne sono ricavati, che ne sono venuti per la nostra vita da questo sacrificio. La parola dice, al capitolo 10, versetto 15, anche lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza. Infatti, dopo aver detto, e qui lo scrittore dell'Epistola agli Ebrei asserisce che è lo Spirito Santo che parla, dopo aver detto: questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore, metterò le mie leggi nei loro cuori e scriverò nelle loro menti. E egli aggiunge: non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Allora, le parole che noi troviamo, tra virgolette, nella nostra Bibbia, sono un richiamo di Geremia, del libro del profeta Geremia, il capitolo 31. Versetto 33-34, e non ci stupisce il fatto che, se noi andiamo nell'Antico Testamento, quelle parole sono imputate all'Eterno. Se voi leggerete a casa Geremia 31, 33, 34, quello che troviamo che parla, dice l'Eterno e dice quelle stesse medesime parole, sono riferite nella parola di Dio all'Eterno. E con l'Eterno noi troviamo il tetragramma, cioè Jehovah, Yahweh. Nessuno conosce la pronuncia esatta, per cui nessuno potrà mai dire si pronuncia in questo modo, perché la parola di Dio non aveva le vocali, è stata vocalizzata dopo. Ma questo ci dice in maniera inconfutabile, ancora una volta, che la parola si riferisce a Dio, e qui l'Apostolo, chi ha scritto l'Epistola agli Ebrei, parla di lo Spirito Santo, ne rende testimonianza. E questo è un altro documento importante nella Scrittura, che ci dice che noi abbiamo a che fare con Dio quando parliamo della persona dello Spirito Santo. Ultimo, per chi piace anche leggere un pochino i testi originali, il termine con cui la Scrittura nel Nuovo Testamento, in ebraico è ruach, in greco è pneuma, Spirito Santo, è vento, sia in ebraico sia in greco. Pneuma è un termine neutro, perché il greco c'ha il maschile, il femminile e il neutro. Ma ogni volta che la parola di Dio usa un pronome per classificare lo spirito, è maschile. Quindi questo, facendo un errore in qualche modo grammaticale, ma non è un errore. Ovviamente la parola ci parla dello spirito come una persona, ma anche con la persona di Dio. E questo è meraviglioso, è importantissimo. Non è una lezioncina, ma è importantissimo che noi sappiamo, conosciamo queste cose, per sapere perché le diciamo, le affermiamo, ma anche per il fatto che noi abbiamo a che fare con una persona. Anche quando noi preghiamo, quando noi chiediamo qualcosa, che il Signore faccia sì che lo Spirito in noi faccia qualcosa. Lo Spirito è una persona. Vedremo tra poco che noi non possiamo pensare che lo Spirito operi in noi se noi lo contristiamo continuamente. Perché è una persona. È una persona. E questo è meraviglioso nella parola del Signore. Allora, già da questi due passi, quindi lo Spirito è Dio e lo Spirito è una persona, già lo cominciamo a vedere in questi passi. Abbiamo letto che Anania, abbiamo letto i versetti 3 o 4, ma dopo succederà lo stesso anche con la moglie di Anania, se volete leggerlo, fino al versetto 8, versetto 9, non ricordo esattamente. Dice una cosa importante quel versetto: perché avete mentito? Allora la parola ci sta dicendo che allo Spirito Santo gli si può mentire. Non si può mentire a una forza, non si può mentire a una potenza, ma si può mentire a una persona. Perché noi abbiamo a che fare con una persona, in tutta la parola di Dio. Lo Spirito, la stessa parola ci dice anche che lo Spirito stesso dice, abbiamo letto in Ebrei al capitolo 10, versetto 15, lo Spirito stesso rende testimonianza. Altrove, in altri passaggi, in Giovanni 14, 26, è scritto lo Spirito vi insegnerà, lo Spirito vi rammenterà, lo Spirito vi guiderà, lo Spirito parlerà, lo Spirito annuncerà, lo Spirito vi glorificherà il Signore in noi. Lo Spirito intercede, lo Spirito sovviene. Leggete la parola di Dio in Romani al capitolo 8, dovrebbe essere il versetto 26, se non ricordo male. Lo Spirito sovviene e intercede per i santi secondo Dio. E questo è assolutamente importante nella nostra vita. Lo Spirito sospinge, se voi leggete Seconda Pietro 1,21, lo Spirito ispira e lo Spirito rivela. Allora, di fronte a tutto questo, ma capiamo cosa ha fatto Dio per noi e chi è Dio per noi? Noi non sappiamo niente, noi non capivamo niente. L'Apostolo Paolo a un certo punto insorgerà con i Corinzi in qualche modo dicendo: ma se qualcuno di voi pensa di capire qualcosa, di sapere qualcosa, non ha ancora conosciuto come si dovrebbe conoscere, dice la Scrittura. Allora perché? Chiediamoci, perché il Signore ci ha dato il suo Spirito? Queste caratteristiche che il Signore ci rivela del suo Spirito, di se stesso, nella parola di Dio, ma cosa servono nella nostra vita? Allora se dice che Dio, che lo Spirito guida, secondo voi cosa serve per noi? Che ci facciamo guidare? Se lo Spirito parla, cosa serve per noi? Che noi ascoltiamo? Questo serve. Non è una lezione. Se lo Spirito sospira, sovviene, è per venire incontro alle nostre mancanze, perché Dio non ne ha di mancanze, ma noi sì. Non so se qualcuno di voi, io ultimamente lo faccio spesso, quando noi apriamo la bocca per pregare, se nel nostro spirito, soprattutto per noi fratelli, che lo facciamo anche pubblicamente, ma noi lo sappiamo che non sappiamo pregare, o c'è in noi un qualche sorta di orgoglio che ci fa pensare di sapere delle parole buone, di aver imparato una qualche forma di evocazione, perché poi sarebbe un'evocazione, ma se non fosse per colui che il Signore ha messo a posto qua, a dimorare in noi, nessuno di noi saprebbe pregare. Non sappiamo pregare, perché c'è qualcuno, non qualcosa. Non possiamo, fratelli, arrivare a parlare dei doni se non capiamo questo. Sono inutili. Lo vedremo dopo. Abbiamo qualcuno che sovviene con sospiri che sono ineffabili. E questo è fondamentale. Allora, se lo Spirito ci viene descritto nella sua parola, con queste caratteristiche, è perché Dio vuole operare in noi per mezzo di queste caratteristiche. E la persona dello Spirito Santo, ora vedremo, andremo un pochino più in dettaglio, ha cominciato sin dal principio della nostra vita. Oserei dire, e questo ve lo dico secondo la Scrittura e ve lo dico anche secondo la mia testimonianza personale, ancor prima che io mi convertissi, ha cominciato a operare nella mia vita. Perché io non capivo niente di queste cose. Non solo non le capivo, ma le deridevo. Mi prendevo gioco e di quello che c'era scritto in questa parola, e c'è scritto, e di quelli che seguivano in qualche modo con i loro errori questa scrittura. Ma un giorno, lo Spirito di Dio, quando ho udito questa parola, l'ha vivificata al mio cuore. Questa parola che prima era misteriosa, era chiusa, e questo testimoniava completamente quanto io fossi morto nei miei falli, nei miei peccati, come pregava il nostro caro fratello questa mattina, morto nei miei falli, nei miei peccati. Io queste cose non le sapevo, non le conoscevo e non avevo nemmeno idea di cosa ci fosse scritto dentro questa parola, ma il Signore mi ha condotto. Mi ha convinto, come dice la parola di Dio. Lo Spirito ha cominciato a esercitare il suo lavoro dentro di me ancora prima, convincendomi, parlandomi e soprattutto presentandomi la persona di Gesù Cristo. Perché lo primo scopo dello Spirito nella nostra vita, prima di tutto il resto, è farci conoscere Gesù Cristo. Se noi pensiamo allo Spirito per tutte le altre cose, tranne questa, siamo fuori strada, completamente fuori strada. Il primo scopo di Dio nella nostra vita è farci conoscere, farci incontrare Cristo come nostro Salvatore. Molte volte mi viene detto, ma prima mi preparo e poi incontrerò il Signore. Ma cosa ti prepari? A fare che cosa ti prepari? Che non sei capace di fare nulla? Il Signore non vuole la nostra preparazione, ma vuole le nostre ginocchia piegate davanti a Gesù Cristo. E dopo ci equipaggia, ma prima le ginocchia devono andare in terra. E poi ci equipaggia. Sapete, se noi aspettiamo andare al Signore, se noi aspettiamo di andare al Signore, quando saremo pronti? Non ci andremo mai. Non saremo mai pronti per andare al Signore, mai! Mai difetteremo del continuo davanti a Dio. davanti alla sua santità, davanti alla sua gloria, davanti alla sua bellezza, saremo sempre difettosi. Ma il Signore dice: vieni, vieni, e io ti equipaggio. La nostra vita è fatta di qualcuno che ci equipaggia, di qualcuno che ci guida, di qualcuno che ci ammaestra. E noi cosa facciamo? Ubbidiamo, ubbidiamo, rinunciando alle nostre pretese, rinunciando ai nostri obiettivi, rinunciando ai nostri pretesti, rinunciando alla nostra stessa vita. Perché chi non rinuncia a se stesso, chi non rinuncia alla sua vita, la perde. La perde. La perde. Cosa dice la scrittura? Nessuno può venire a me se non che il Padre mio lo attiri. Ma quest'opera l'ha fatta in tutti noi il Signore. Siamo stati attirati a Cristo per piegarci dinanzi ai suoi ginocchi. Abbiamo creduto alla rivelazione della parola, per credere alla rivelazione dello Spirito Santo che ci diceva: sei un peccatore, ma c'è salvezza per te nella persona di Gesù Cristo. Sei un peccatore, ma c'è salvezza per te. Non è stata per tutti così l'incontro con Gesù, il primo incontro con Gesù, nel pianto, nella libertà di sentirsi finalmente liberati dalle catene. Abbiamo sperimentato quella legge di cui parla Romani, che non serve a niente conoscerla, ma serve sperimentarla, la legge dello spirito della vita, che ci affranca dalla legge del peccato e della morte nel quale siamo nati. Tutti siamo nati sotto quella legge. E come dice la scrittura, per essere separati dalla legge bisogna morire, perché noi siamo nati sposati con quella legge. E l'apostolo dice che un'unione si rompe solo quando il coniugi muore. Allora noi abbiamo dovuto morire a quel matrimonio che avevamo di nascita con la nostra legge, con la legge, e siamo morti in Cristo Gesù. E ora la legge non è per noi, ma c'è la grazia. Seppure non facciamo della grazia, come dice l'apostolo, qualcosa per vivere il nostro peccato, la nostra miseria, perché se fosse così non abbiamo capito niente della grazia, non abbiamo capito nulla. E se pensiamo questo, dubito che abbiamo mai fatto i conti con la grazia nella nostra vita. Nessuno può venire a me, Giovanni 6, 44 e 45, se non che il Padre mio lo attiri. È la prima grande opera, io lo dico per la mia vita, perché lo posso testimoniare per me stesso, che Dio ha fatto, ancor prima che io mi piegassi a Lui, è chiamarmi a Cristo. Quando questa parola è stata vivificata e mi ha presentato la persona meravigliosa di Gesù Cristo. Capite? Il Signore si è dato per noi e ha detto: non vi preoccupate, io vi manderò colui che parlerà di me. Io vi manderò con lui che vi condurrà a me. Perché sapete, questa è la volontà di Dio, che noi contempliamo il suo figliuolo. Chi contempla il figliuolo? Chi contempla? Signore, vogliamo contemplarti. Vogliamo mettere i nostri occhi su di te, che spesso sono distratti da molte cose, tutto il giorno, ma noi vogliamo contemplare te in tutto ciò che facciamo. Lo Spirito ha questo obiettivo nella nostra vita. Vogliamo essere ripieni, tutti noi lo vogliamo, ma la strada è quella di contemplare Cristo nella nostra vita, nella sua parola che Egli ci ha lasciato. Ci ha lasciato in eredità, anche questo è un'eredità di Dio, la sua parola. È meravigliosa l'opera che fa il Signore in noi. E noi siamo stati condotti con le ginocchia per terra. E ciò che abbiamo fatto è porre il nostro sigillo a quello che il Signore ci dice: sì, Signore, è vero, sono un peccatore, ma voglio Cristo nella mia vita. Voglio la sua salvezza, voglio la sua gioia, voglio la sua vita, perché io sono venuto per darvi vita e per darvela d'esuberanza. Perché lo scopo dei nostri giorni è conoscere il Signore, conoscerlo. conoscerlo, come ci parla la parola di Dio, unirci col Signore per esserne uno. Lo siamo già in Cristo, ma la strada è quella. E lo Spirito, il primo scopo dello Spirito della nostra vita è quello, portarci a Cristo, farci conoscere Cristo. Se il primo momento ci ha fatto conoscere il Cristo, ora ci vuole fare camminare con Lui, camminare con il Signore. Dio ci ha equipaggiato, fratelli, siamo completi, di nulla mancanti, dice il Signore. Non ci manca nulla per poter camminare con Cristo. Non ci manca nulla per conoscere e per fare la volontà di Dio. Non ci manca nulla. Dobbiamo desiderarlo, dobbiamo volerlo, perché Dio non ci fa pressione. Ci conduce, ci guida, ci ammaestra, ci ammonisce, ma dobbiamo volere, come Cristo volle fare la volontà di Dio. Cristo ha voluto fare la volontà di Dio. E guardate che lo Spirito di Cristo, lo Spirito Santo, era sempre potente in Lui. Era sempre ripieno dello Spirito. Perché? Perché era senza peccato e faceva continuamente la volontà del Padre. Io so che mi esaudisci sempre, dice la parola di Dio, perché faccio sempre del continuo le cose che ti piacciono. E questo è meraviglioso. L'opera di Dio in noi, l'opera di Dio che ci ha rigenerato. Ma voi lo sapete, fratelli, che quando noi leggiamo Giovanni il capitolo 3, quando Gesù spiega a noi e a Nicodemo che cosa vuol dire nascere dall'alto, vuol dire che noi non avremmo mai potuto non solo entrare, leggete con attenzione il capitolo 3 dell'Evangelo di Giovanni, non solo non avremmo mai potuto entrare, ma nemmeno vedere il regno di Dio, se non fossimo stati rigenerati, vivificati da seme non corruttibile, come dice la parola in Prima Pietro, dallo Spirito di Dio. Se non fossimo divenuti nuove creature, e questo è un dono di Dio, tramite la nostra fede, per grazia mediante la fede, non avremmo mai potuto vedere il regno di Dio. Ma oggi lo vediamo per la sua grazia. Come pregava il fratello, il regno di Dio sarà in voi, dice l'Evangelo. E il regno di Dio è in noi, perché il Dio è venuto a dimorare in noi. La persona di Dio, la terza persona della Trinità, nel quale noi crediamo, è venuta a dimorare in noi. Io non so, non riesco a cogliere, fratelli cari, la grandezza di questa rivelazione. Arrivo fino a un certo punto, ma non riesco a coglierla pienamente, non riesco a comprenderla pienamente, il fatto che lo Spirito di Dio dimori in me e dimori in voi è qualcosa di straordinario, straordinario. E questo è meraviglioso. Dio ha posto in noi, dice la parola in Efesini al capitolo 1 versetto 13, il suo sigillo. Egli ci ha dato per lo Spirito una caparra, dice la parola di Dio, un pegno fino alla nostra piena redenzione. E questo che cosa significa? Significa che noi ora non apparteniamo più a noi stessi, ma apparteniamo a Cristo. Perché siamo stati sigillati, dice la parola. In Lui, avendo udito la parola, avendo creduto, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso. Il suggello dello Spirito Santo. Siamo stati sigillati dal Signore. E questo è un altro dono di Dio. Essere sigillati da Lui. Questo avviene una sola volta nella vita di un credente. Ed è per sempre. Perché, come è scritto nella parola di Dio, i doni e le vocazioni di Dio sono senza pentimento. Questo avviene, è avvenuto nella nostra vita, e se non avviene non siamo di Cristo, La parola del Signore dice chiaramente in Romani 8, il versetto 9, che se noi non passiamo dalla morte e alla risurrezione con Lui, ricevendo il suo Spirito, che si riceve per grazia mediante la fede, credendo in Cristo Gesù, e solo così, non c'è altra maniera, che di cui ci parla la Scrittura per i nostri tempi, riceviamo il sigillo del suo Spirito e siamo suoi per sempre. Perché dice lo Spirito sarà con voi in perpetuo, dice Gesù. Per converso, Romani 8:9, chi non ha lo Spirito di Cristo, egli non è di Lui. E se noi non apparteniamo a Cristo, non siamo suoi. E se non siamo suoi, siamo nei falli e nei peccati. E se siamo nei falli e nei peccati, siamo sotto giudizio, sotto l'ira di Dio. Perciò questo è molto importante e dobbiamo tenerne in grossa considerazione. E questo è meraviglioso. Allora, vi insegnerà, vi rammenterà. Questo è il primo punto che abbiamo visto. L'opera dello Spirito Santo che ci ha condotti dalla nostra condizione di morte, nei nostri falli, nei nostri peccati, in Efesini al capitolo 2, a una nuova condizione, nuova creatura, dice la parola, o anche meglio tradotto nuova creazione, come dice in Corinzi, voi siete una nuova creatura, una nuova creazione. E secondo voi, se il primo scopo dello Spirito Santo, quando noi, che era convincerci di peccato, di giustizia, e di giudizio, portandoci a Cristo, mostrandoci il Cristo, per usare un'espressione dell'Apostolo Paolo, per ritrarci al vivo la persona di Cristo, come dice ai Galati, voi dinanzi al quale Cristo Gesù è stato ritratto al vivo, cioè di palesarci, di mostrarci in maniera vivente la persona di Gesù. Questo è stato la prima opera che lo Spirito Santo ha compiuto in noi, affinché potessimo piegare le ginocchia e credere a quello che la parola ci diceva. Qual è il secondo aspetto? Secondo voi, qual è l'altro scopo che da quel punto in poi lo Spirito Santo, quindi la persona di Dio per mezzo del suo Spirito, vuole fare, compiere nella nostra vita? Guidarci, egli vi guiderà, condurci, parlarci, ammonirci, e altre cose, sovvenire alle nostre mancanze, ma affinché lo Spirito, e altro, affinché lo Spirito faccia tutto questo, cosa è richiesto a noi? Lasciare la plancia di comando al Signore, perché è fatica guidare una macchina in due, ci provano le lezioni di scuola guida, ma è piuttosto complesso. Fatica guidare un'auto in due, perché se lo Spirito vuole girare là, noi ci vogliamo andare dall'altra parte, la macchina non può procedere secondo la direzione del Signore. Perciò camminare per lo Spirito vuol dire proprio questo. Quando noi leggiamo per la parola camminate per lo Spirito, vuol dire proprio questo. Galati 5:16 ci dice camminate per lo Spirito. E guardate che se camminate per lo Spirito succederà qualcosa di meraviglioso nella nostra vita. Non adempirete i desideri della carne. Cioè, da dove si vede se noi camminiamo per lo Spirito o camminiamo per la carne? Si vede da quello che traspare nella nostra vita. Cammino per la carne, palesa le opere della carne. Cammino per lo Spirito, palesa il frutto dello Spirito. Ma, ancora una volta, capite che noi possiamo pure pregare, e va bene, che il Signore ci riempia del suo Spirito. È una buona preghiera davanti al Signore. Ma questo è vano se noi non camminiamo per lo Spirito. Perché noi diciamo al Signore, Signore guida tu la mia vita! Questo vuol dire essere i piedi allo Spirito, cioè come faceva il Signore, ovunque lo Spirito lo portava, anche nel deserto, dopo per essere tentato dal diavolo e mangiare e non mangiare per 40 giorni, lui ci andava. Questo vuol dire essere guidati totalmente dallo Spirito. Allora capite che pregare, Signore, riempimi il tuo Spirito, e voler fare quello che mi pare, sono due cose che non vanno tra di loro. Se io disubbidisco al Signore e cerco la pienezza dello Spirito, sono due cose che non vanno tra di loro. E la Bibbia ce lo dice chiaramente. E questo è importante, perché il Signore vuole glorificare se stesso, non noi, nella nostra vita. Affinché tutta la gloria vada a Lui e non a noi. Allora che cosa vuol dire camminare per lo Spirito se non ascoltare i Suoi insegnamenti, ubbidire alla Sua parola, fare quello che Dio ci comanda nella Sua parola, anche se non possiamo comprenderlo pienamente, ma il Signore ce lo comanda. Quindi camminare per lo Spirito vuol dire: ok Signore, faccio la Tua volontà, gioire nella verità e nell'amore, ricercare, desiderare attraverso la nostra umiliazione la comunione con Lui, essere purificati come esso è puro. Guardate cosa dice la parola in 1 Giovanni capitolo 3 versetto 3, che chi desidera il Signore si purifica come Egli è puro. Non è che ci purifichiamo di noi stessi, o meglio, se noi preghiamo il Signore confessando i nostri peccati, è il Signore che ci purifica, ma noi aderiamo alla volontà di Dio di volerci purificare. Per questo Giovanni dice: chi vuole vedere il Signore, chi si prepara a vedere il Signore, chi ama il Signore, si purifica come Egli è puro. Prima Giovanni 3:3. E c'è una verità importante della parola di Dio, che è questa: se noi non camminiamo per lo Spirito, stiamo per forza camminando per la carne. Non esiste una condizione di neutralità nella nostra vita, togliamocela dalla testa. Se noi non camminiamo per lo Spirito, significa che stiamo camminando per la carne. E se camminiamo per la carne, succederà qualcosa nella nostra vita. Cosa? Vedremo palesate le opere della carne. Forse non vedremo invidie, forse le vedremo. Non vedremo magari fornicazioni, non le vedremo, ma vedremo le contese, vedremo le discordie. Sono tutte opere della carne che si manifestano automaticamente se noi decidiamo, perché a quel punto è una decisione, di non camminare per lo Spirito, di non ubbidire al Signore, di non camminare nell'amore, nella verità, di non essere in comunione col corpo di Cristo. Oggi non lo vedremo, probabilmente lo vedremo. L'ultimo aspetto che volevo trattare dell'opera dello Spirito Santo nella nostra vita, il fatto che ci abbia innestato in un corpo. Lo ha fatto lo Spirito, perché è scritto nella parola di Dio. Quindi se noi, lo anticipo, non cerchiamo la comunione con il corpo di Cristo, non vogliamo essere in comunione con il corpo di Cristo, va benissimo, ma stiamo contristando colui che è in noi e stiamo camminando secondo la carne. Lo anticipo, un altro anticipo: tutti i doni di Dio, tutti, sono per l'utilità comune. Non c'è nessun dono della parola del Signore che sia fine a se stesso. Tutti i doni di Dio sono per l'utilità comune. Tutti i doni che Dio dà per il suo Spirito, Egli lo fa secondo la volontà dello Spirito Santo, perché è lo Spirito che volontariamente assegna i doni nella sua Chiesa per l'utilità comune. E questo è un anticipo della prossima volta. Allora, parliamo del camminare per lo Spirito. Se non camminiamo per lo Spirito, noi camminiamo per la carne. Se camminiamo per la carne, l'Apostolo Paolo ai Corinzi rivela qualcosa rivelando, scusate, agli Efesini rivela qualcosa e lo rivela anche a noi, al capitolo 4, al versetto 30, noi stiamo contristando lo Spirito. E non lo stiamo contrastando, attenzione, ma lo stiamo contristando. Perché lo Spirito di Dio è una persona. E noi abbiamo a che fare con una persona. Non con una forza cosmica che viene, che va, ma con una persona. Quindi se noi camminiamo per la carne, contristiamo lo Spirito di Dio. E lo Spirito di Dio è Dio, contristiamo Cristo. E questo è assolutamente importante. E questo è un primo aspetto che la parola di Dio ci dice se non camminiamo per lo Spirito. Non è l'unico che ci presenta la parola di Dio. Un altro aspetto del protrarsi nel camminare secondo la carne, la parola di Dio ce lo dà, a parer mio, che è quello che ci dice in Prima Tessalonicesi, al capitolo 5, quando l'Apostolo intima a non spegnere lo Spirito Santo. Non spegnete, dice, lo Spirito Santo. Beh, il senso di questa parola, secondo l'originale, è non estinguete, non estinguere lo Spirito Santo. Anche nell'inglese, se non ricordo male, il termine ha a che fare con l'estinzione. Estinzione di un fuoco. Non estinguete lo Spirito Santo che è in voi. Allora, per prendere bene questa parola e non prenderla al di fuori del suo contesto, dobbiamo dire, ricordare che noi siamo sigillati dallo Spirito Santo. E questo è per sempre. Spegnere lo Spirito Santo non vuol dire perdere la salvezza, non vuol dire, perché questo sarebbe contro tutte le scritture, ma vuol dire vivere in un modo che non onora Dio. E se noi non adoriamo Dio, non perdiamo la salvezza, ma perdiamo tutte le sue benedizioni. Oltre che disonorarlo, perdiamo anche la benedizione. E questo è molto importante nella nostra vita. Perdiamo la sua benedizione, perdiamo, se noi ci conduciamo come vogliamo, noi perdiamo la benedizione del Signore. Non è vero che Dio ci benedice del continuo, qualunque cosa noi facciamo, è falso, secondo le scritture. Se noi non camminiamo, ci ostiniamo, perché qua la parola spegnere è un'ostinatezza a camminare contro la volontà del Signore, cioè contro ciò che lo Spirito vuole che noi facciamo nella nostra vita, cioè camminare con Cristo, conoscere Cristo, purificare la nostra vita. Se noi ci ostiniamo ad andare contro questa volontà per il quale il Signore ci ha sigillato, noi perdiamo molte benedizioni, sebbene, come è scritto, lo Spirito di Dio sarà con voi in perpetuo. Questo è molto importante per non prendere male, come spesso si succede, questa parola. Altrimenti la salvezza sarebbe per opere e non per grazia. Ma gloria al Signore, rimane per grazia, mediante la fede. Ma al di là di questo, non facciamo della grazia di Dio, perché il Signore ci punirebbe per questo, qualcosa per poter fare quello che ci pare. L'Apostolo Paolo dirà chiaramente, quando scrive ai Romani, allora facciamo quello che ci vuole, tanto se la grazia copre ogni cosa, è vero, ma non facciamo della grazia, non calpestiamo la grazia di Dio, perché il Signore rimane pur sempre un fuoco consumante, e questo è molto importante. Quindi, contristare, spegnere. Ci sono altre parole, per completare questa sezione, che la parola usa come reazioni malevole, maliziose, malvagie contro lo Spirito Santo. Sono mentire, e l'abbiamo visto. Ah, giusto per intenderci, quella menzogna che ci fa vedere negli Atti degli Apostoli causò la morte di Anania e Saffira. Questo, qual è il messaggio della parola di Dio? Che mentire allo Spirito è grave. Anche nell'Antico Testamento troviamo i messaggi di certi peccati, c'erano peccati in cui il Signore dava morte. Che cosa vuol dire? Che certi peccati sono gravi davanti agli occhi di Dio. Oltraggiare lo Spirito, in Ebrei 10:29, resistere continuamente allo Spirito nell'occasione della lapidazione di Stefano, se volete vederlo, in Atti 7 al versetto 51, e bestemmiare contro lo Spirito, ciò che la parola di Dio chiama il peccato imperdonabile. Il peccato imperdonabile dobbiamo vederlo nel suo contesto. Il contesto in cui si trova è quello dei farisei, farisei che ostinatamente e continuamente rifiutavano di riconoscere la persona di Cristo, nonostante esso desse delle manifestazioni che portavano, avrebbero potuto portare a riconoscere la persona di Gesù. Ma ostinatamente e volontariamente, questi sono due fattori importanti nella bestemmia contro lo Spirito Santo, si rifiutavano. Marco 3 dal versetto 20 al versetto 30, se volete, e Matteo 12, 22, 32, il suo passo sinottico, volontariamente, continuamente, di fronte a opere fatte da Dio, si rifiutavano di riconoscere il Cristo come Messia. E in più aggiungevano una seconda cosa a questo, per cui il Signore dirà: questo peccato è imperdonabile in eterno. Dicevano che lo Spirito di Dio con cui il Signore operava era un demonio. Perché il Signore, diranno al Signore: tu cacci i demoni con l'aiuto di Satana. Quindi questo è ciò che la parola di Dio, in questo contesto in cui io l'ho dipinto, definisce una bestemmia contro lo Spirito Santo e che non ha perdono in eterno. E questo è molto importante, perché a volte viene preso questo peccato fuori contesto e si dicono delle cose che non hanno assolutamente alcun senso nelle Scritture, anzi fanno più del danno che altro. Quindi, per quello che riguarda, almeno per quanto mi riguarda, non credo che questo possa farlo un credente, mai, perché lo Spirito di Dio dimora in lui, e nemmeno oltraggiare e calpestare il sangue del Signore Gesù, per il fatto che il Signore Gesù dimora in lui, perlomeno con la gravità di cui parla Ebrei, capitolo 10. Per concludere, allora abbiamo parlato, ciò che può fare invece il credente è contristare e in qualche modo, nelle condizioni più gravi, spegnere lo Spirito Santo. Non abbiamo tempo, perché sarebbe un passo molto lungo. Se volete vedere, perché ci sono due passaggi, ciò che vuole invece Dio da noi è che noi siamo ripieni dello Spirito Santo. Ci sono due condizioni opposte. Uno, c'è lo Spirito Santo che non opera più in noi e quindi non fa il suo dovere, è brutto, ma la sua opera, più bello, è giusto, più corretto, in noi, guidarci, ispirarci, condurci, ammaestrarci, eccetera, tutte le cose che abbiamo detto all'inizio, ma noi facciamo quello che ci pare. Quindi questo è proprio lo stato più lontano. Dall'altra parte invece c'è la pienezza dello Spirito Santo che noi vediamo in Gesù. Io faccio sempre, del continuo, le cose che ti piacciono e ubbidisco alla tua volontà. Questa è la pienezza dello Spirito Santo che ci viene mostrata nella parola di Dio. Se voi volete vedere questi due passaggi, uno è Efesini 4:30 e l'altro è Efesini 5:18, vi consiglio di leggere di un solfiato da Efesini 4:17 ad Efesini 5:21, in cui in questi due versetti che parlano del contristare e che parlano della pienezza dello Spirito sono posti nel loro contesto. Capiremo, anch'io devo capire, in maniera pratica che cosa vuol dire. Perché quando parlerà di contristare, l'Apostolo Paolo nei versetti precedenti spiega praticamente come si contrista lo Spirito Santo. Non è una cosa esoterica, ma fa parte delle azioni che noi prendiamo tutti i giorni nella nostra vita. Come noi agiamo progressivamente possono contristare lo Spirito che è in noi. Dall'altra parte, andando verso il capitolo 5, andando verso il versetto 18, l'Apostolo Paolo spiega come noi possiamo protenderci verso la pienezza del suo Spirito. È tutto scritto lì. Prendete Efesini 4:17, se non ricordo, quando comincia il trafiletto, ve lo posso anche dire in tempo reale. Esatto, Efesini 4:17 fino a Efesini 5:21. Se volete, leggeteli di un fiato, più volte, e questo pregando il Signore, affinché il Signore possa rivelare praticamente quali sono le cose che il Signore vuole mettere a posto nella nostra vita. Fatto questo, potremo confessarlo, e fatto questo, lo Spirito di Dio prenderà spazio nella nostra vita verso la pienezza del suo Spirito in noi, che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Bene, direi che per questa mattina ci possiamo fermare qui. La prossima volta vedremo, piacendo al Signore, un altro aspetto dell'opera di Cristo nella nostra vita, che Cristo ha fatto nella vita di ogni uomo che ha creduto, quindi è stato battezzato dal suo Spirito e che ora cammina nella santificazione. Metterci nel corpo di Cristo. Vedremo che anche questo fa parte del... Non a caso i doni sia in Efesini, sia in Prima Corinzi e anche in Romani sono sempre vicini a passaggi dove parlano del corpo di Cristo. Però perciò questo è assolutamente importante nella nostra vita, se vogliamo non solo capire, ma anche praticare i doni per la gloria di Dio. Che il Signore ci benedica. Amen.